Rassegna stampa dei giornali.
Il sito www.ondarossa.info.
Una carrellata dei primi titoli.
Questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne.
E ritorniamo ai microfoni.
Parliamo un po' di quello che è accaduto.
Non si accende neanche il computer questa mattina. Non so bene come sia possibile.
Direi che dobbiamo cominciare da una notizia che sulla carta stampata troviamo, credo, solo sul Messaggero, ma ve la leggo dall'ANSA. Incendio all'ospedale di Tivoli, trasferiti 200 pazienti a Roma, sono 3 le vittime. Le fiamme sarebbero divampate nel seminterrato, coinvolgendo inizialmente la camera mortuaria, poi le cucine e il primo piano. Il fumo denso si sarebbe propagato anche ai livelli superiori. La procura apre l'indagine e disposte le autopsie. I familiari della quarta persona ritenuta deceduta per altre cause chiedono chiarezza. Questo è quanto dice ANSA.
Approfondiamo se vuoi dal Messaggero, che apre proprio, è in prima pagina, mette la notizia in prima pagina, al centro pagina: Tivoli, fiamme e terrore in ospedale, incendio alle porte di Roma, pazienti intossicati, alcuni sono gravi. Ripercorre un po' il Messaggero i fatti della notte, successo appunto dopo le 22:30, scrive a pagina 16 il Messaggero, quando all'ospedale di Tivoli San Giovanni Evangelista scatta l'allarme. Al piano meno 3 si alzano delle lingue di fuoco, il fumo invade i reparti vicini. C'è una testimonianza di un infermiere che viene qui citata, che lavorava al piano meno 2, che dice: a un certo punto abbiamo sentito un forte odore di bruciato, poi abbiamo visto le fiamme, non si è capito più niente. I reparti sono affollati, ci sono oltre 200 pazienti, in buona parte non autosufficienti. La struttura ha anche 6 posti di terapia intensiva, molti sono in trappola per quanto medici e infermieri si affannino per evacuare lo ospedale. I vigili del fuoco arrivano con numerosi mezzi, ci sono anche 3 autoscale, l'obiettivo è di portare fuori tutti, i bambini dalla pediatria anche, che vengono trasferiti nella palazzina del CUP, il centro prenotazioni, e al momento del rogo, scrive il Messaggero, molti anziani avevano le bombole dell'ossigeno quasi scariche e non c'erano abbastanza generatori. Diversi malati sono rimasti bloccati nei reparti, 2 intossicati, 1 in fin di vita, e le fiamme sembra dovrebbero essere partite dal deposito di rifiuti speciali. Il resto delle persone sono stati portate nella palestra adiacente all'ospedale e sono stati allestiti circa 150 posti letto. Questa è la cronaca che ne fa il Messaggero questa mattina.
Dando poi un'occhiata a volo d'uccello alle prime pagine dei giornali di quest'oggi, non ci sono, come dire, argomenti forti, le prime pagine variano, l'argomento prevalente direi che è l'Europa e le discussioni in merito al patto di stabilità, così il Corriere, così Repubblica, che si concentra sull'ipotesi Draghi come prossimo presidente della Commissione europea dopo le elezioni. Ovviamente, ma quasi tutti i giornalacci di destra invece si concentrano sul fatto che rosicano tantissimo per quella cosetta, direi del tutto insignificante, dell'urlo viva l'Italia antifascista alla Scala. Libero titola: i pagliacci all'opera, il Tempo, ossessione antifascista. Sta anche sulle prime pagine del Giornale e della Verità, che però non gli dedicano il primo titolo, perché il Giornale parla di pensioni e delle nuove regole in merito. La Verità invece: il vescovo rivendica sull'Unità i versamenti alla banda Casarini, sarebbero semplicemente il fatto che la CEI ha dato dei contributi a Mediterranea, che è un onlus, quindi non si capisce dove stia lo scandalo, ma loro lo sanno loro. E evidentemente la Chiesa, che secondo la destra è sempre intoccabile, eccetto quando parla di migranti. E comunque, andando ancora avanti con questa, altri, il Fatto Quotidiano: bollette, i dati del Salasso per 5 milioni di famiglie. E poi sempre sulle pensioni, con un taglio io direi diametralmente opposto rispetto a quello che abbiamo letto, il Sole 24 Ore: pensioni, così diventa più leggera la stretta su sanità, enti locali e scuola, mentre il Manifesto, insomma, nodo alla gola, parla di austerità, così anche l'Unità, l'Europa mette alle strette Meloni, ci aspettano 10 anni di sangue e lacrime. Non si capisce perché usino alla rovescia un sintagma usatissimo, cioè lacrime e sangue. E poi abbiamo Avvenire, il quotidiano della conferenza dei vescovi, spirale da incubo, il segretario ONU rilancia un drammatico appello per una tregua umanitaria a Gaza, la sanità sta crollando, scarseggia il cibo, no degli Stati Uniti a un cessate il fuoco immediato, e di questo ovviamente parleremo in maniera insomma approfondita. Si parla anche di sanità su vari giornali, uno è La Stampa che vedremo subito, ma anche il Secolo XIX, il quotidiano di Genova, l'Europa cerca medici italiani, persi in 3 anni 40.000 addetti, è il primo titolo del Secolo XIX appunto, e direi che questa sintesi iniziale abbiamo finito e partirei dalla prima della Stampa.
Allora, infatti la prima della Stampa apre in taglio alto proprio con la questione sanità, pensioni, la sanità conferma lo sciopero per evitare penalità, 46 anni di contributi, caccia ai medici italiani, da noi 80.000 stranieri, persi 40.000 sanitari in 3 anni, offerte d'oro da Svizzera, Norvegia e Arabia. La sanità italiana, scrivono le firme della Stampa Monticelli, Padovan e Russo, non sta messa bene, ma anche all'estero i professionisti della salute scarseggiano per via di retribuzioni troppo basse o per eccesso di burocrazia e carichi di lavoro oltre i limiti. Così tra i paesi europei a corto di personale è partita la caccia al medico e all'infermiere, mentre sul fronte pensioni spunta quota 46, i medici italiani non cedono, scioperiamo ancora. E certo, ma sono stati creati talmente tanti colli di bottiglia, no? Da partire dalle università, no? Dai numeri chiusi, per cui non si capisce perché poi questo numero chiuso non venga tolto, laddove appunto tu, cioè, per formare un professionista, una professionista in ambito sanitario ci vogliono almeno 10 anni, no? Soprattutto poi se parliamo di chirurghi eccetera eccetera. Quindi lì c'è già il primo collo di bottiglia, poi c'è tutto un sistema a cascata che non funziona, c'è lo scandalo a nostro avviso.
Beh, anche per entrare nelle specialità c'è lo stesso collo di bottiglia.
Certo. E poi c'è, vabbè, la parola scandalo è una parola borghese, ma insomma c'è la questione anche dei cosiddetti medici a gettone, che rappresentano un salasso per le spese pubbliche nel comparto sanità, che vengono pagati il triplo di medici invece ordinati, cioè non a gettone, quindi con un contratto a tempo indeterminato, che si trovano a lavorare il doppio, il triplo, con tagli del personale da anni. Ma queste cose ormai, questa radio, cioè, è inutile ripetersi, è anche insomma molto noioso ascoltare la mia voce ripetere queste cose. Quindi comunque la questione della sanità è sulle prime pagine sia della Stampa che Domani. Ancora però sulla prima pagina della Stampa si parla nuovamente, con evidentemente dei copia e incolla un po' anche un po' noiosi, la scuola è il fallimento dell'ascensore sociale, a firma di Serena Sileoni, che parla del OCSE PISA 2022, dicendo che il sistema scolastico italiano non è in grado di preparare i nostri figli ad affrontare il mondo dei grandi, è un sistema irrigidito, è un sistema vecchio, stantio, in cui l'offerta formativa non è variegata, scrive Serena Sileoni.
Sì, il problema è che la cura che propone Simona Sileoni e tutti quelli che scrivono queste cose sono esattamente la malattia, io direi, però poi non è che voglio adesso approfondire questa cosa, perché come dici giustamente tu è una campana e si rinnova sempre.
Sì, peraltro insomma anche con cose un po' inesatte, no? Solo per leggervi la fine di questo articolo, che è molto lungo e che potete trovare a pagina 29 della Stampa di oggi, dopo aver citato insieme insomma le valutazioni esito degli OCSE PISA 2022, in cui si dice appunto che ragazzi e ragazze, bambini e bambini bambini raggiungono solo parzialmente le capacità in alcune materie come la matematica, l'italiano, eccetera eccetera. Lei dice è una scuola che non funziona come elevatore sociale ma come stabilizzatore di una posizione che si eredita per puro accidente. A noi verrebbe da dire che di fatto lo diceva Benadusi già negli anni 70, insomma la scuola rappresenta i rapporti di forza esistenti in un dato momento storico, insomma, quindi che si scopra oggi, vabbè. E ancora prosegue dicendo che l'offerta scolastica resta dove sta, l'offerta non migliora se non come effetto di rimbalzo rispetto ai suoi momenti peggiori, come se la scuola avesse funzionato in passato quando il problema era l'analfabetismo, ma è inadeguata ora in un mondo più complesso. E chiude dicendo la scuola rimane pubblica, obbligatoria e universale. Ma pubblica sì, ma insomma sappiamo anche quanti finanziamenti questo governo sta dando, come già altri, intendiamoci, alle scuole paritarie. Basterebbe cominciare, prosegue e chiude Sileoni, ad aggiungere un aggettivo: autonoma, cioè capace di avere un suo piano, di conferire gli strumenti per attuarlo, mettendo a profitto l'orgoglio di fare e la soddisfazione di vederselo riconosciuto. Insomma, l'autonomia scolastica che Sileoni suggerisce è già esistente e anche qui dunque non capiamo perché questa evocare l'autonomia. E vabbè, comunque questo era giusto per commentare al margine. Ancora sempre sulla prima pagina della Stampa, lavorare da mamme trascuriamo la salute, di Flavia Mabile. Qui è un nuovo articolo dell'inchiesta portata avanti dalla Stampa ormai da diverso tempo, inchiesta come dire nell'occupazione, nel mondo dell'occupazione al femminile, no? nella galassia diciamo dello sfruttamento delle donne. Secondo l'Ispettorato nazionale, scrive la Stampa a pagina 6 del lavoro, in 44.000 donne hanno lasciato il loro impiego nei 3 anni successivi al parto, e ci sono 2 interviste, una ad una donna che cito: dal secondo figlio in poi ho trascurato la salute. Beatrice Mannucci, impiegata al comune di Firenze, avevo ritmi insostenibili, ora basta tempo pieno. E l'intervista ad una seconda donna che dice: allattavo cucinando, aiutata dai dipendenti. Federica Frattini, che gestisce un agriturismo con asilo, sostengo i lavoratori nel potere, già nati 7 bimbi. Poi c'è un riferimento al flop dei nidi nei luoghi di lavoro. Un'indagine dell'Istat ci restituisce che appena il 2% dei 12.000 attivi sul territorio, scusate, che sono soltanto il 2% attivi sul territorio nazionale, questi nidi nei luoghi di lavoro, dei 12.000 attivi. Sono pochi, sono presenti solo nelle grandi aziende, in particolare nel nord, questo lo sapevamo, ed è una difficoltà sicuramente importante, scrive la Stampa a pagina 6, che contribuisce alla fuoriuscita del lavoro di tante donne lavoratrici su cui ancora oggi grava il maggior peso della conciliazione familiare. Io non mi limiterei, anzi, come dire, la Stampa lo fa perché evidentemente è interessata a mantenere lo status quo, ma insomma, economiste femministe da molti anni giustamente questionano il tema della conciliazione lavoro produttivo riproduttivo come se fosse appunto non soltanto appannaggio solo delle donne, ma come dire anche come un termine che in qualche modo scosta l'attenzione dal vero nodo, no? Dal vero problema, che è il fatto che questo sistema, come dicevamo già altre volte da questi microfoni, si poggia, e la possibilità di riprodursi è dato dal lavoro nascosto, invisibilizzato, taciuto di milioni di donne che quotidianamente riproducono la vita attraverso gesti, azioni, fatica, lacrime, sangue, sfruttamento. Parlare ancora in termini di conciliazione vuol dire continuare a invisibilizzare questi rapporti di forza tra generi che esistono, su cui il sistema capitalistico si basa e rispetto al quale il lavoro riproduttivo dovrebbe diventare un campo di lotta, non di rivendicazione, perché come dire dentro il tema della riproduzione, c'è tutto il tema dello sfruttamento anche delle donne che provengono da altri paesi, quindi c'è, come dire, è l'asse su cui si fonda anche lo stato classista e lo stato razzista. Ancora, sempre sulla prima pagina della Stampa, si parla in taglio alto dell'intesa Macron-Scholz sul patto di stabilità, ma l'Italia frena ancora, la Lega stoppa il MES, perché, come dire, qui sembra un ritorno al futuro in qualche modo, no? Perché il 2024, sappiamo, porterà di nuovo in dote il patto di stabilità sospeso per la pandemia, e quindi insomma si dà di nuovo il via libera a qualsiasi tipo di spesa che aveva dato il via libera insomma durante la pandemia, la possibilità di fare spesa in deficit. C'era in quel frangente, lo ricordiamo tutti, la necessità di affrontare una situazione drammatica in cui non si poteva andare tanto per in sottile, no? con i parametri dei fondi, dei conti pubblici. Invece adesso in qualche modo si torna al passato, perché si torna all'idea appunto del rigore e della fermezza. Vero che il Covid in particolare nel nostro paese non fa più paura, ma insomma invece in Europa c'è una guerra che è praticamente dentro casa di tutti e tutte noi, con quel che ne consegue anche in termini di incertezza, di anche di ripercussioni, no? In ambito economico. E poi c'è la questione tutta legata all'impennata dei costi dei beni energetici, ci sono anche i finanziamenti, come anche quelli del PNRR, destinati alle spese militari ingenti, no? Per supportare l'Ucraina e anche per rafforzare tutto il comparto di difesa interno. E come dire, quindi di questo si parla, intesa Macron-Scholz sul patto di stabilità, ma l'Italia frena ancora, la Lega stoppa il MES, poi lo vedremo, lo approfondiremo anche su altri giornali. Si parla ancora sulla prima pagina della Stampa di quello che è avvenuto alla Scala, se la Scala diventa il teatrino di Salvini, a firma di Alberto Mattioli, lo abbiamo citato prima, insomma l'urlo, il grido viva l'Italia antifascista, che poi commentavamo in radio, insomma è consuetudine diffusa, no? Ci ricordavamo appunto insieme di quando si urlava viva Verdi sotto l'occupazione austriaca. Adesso scrive Mattioli, tutti sono parnassiani, esperti finissimi, teorici dell'arte per l'arte, da non sporcare con le contingenze della politica, le urgenze della polemica. Le reazioni della destra di governo alle urle antifascista della prima alla Scala sono molto interessanti. L'episodio impazza da due giorni su tutti i social. Ancora si parla di femminicidi sulla prima pagina della Stampa. Rossella uccisa in hotel, la confessione del marito. Ha ucciso la moglie Rossella tagliandole la gola con un rasoio quando probabilmente stava ancora dormendo. Poi si è vestito ed è sceso nella hall dell'albergo per fare colazione. Ha bevuto un caffè corretto e si è allontanato con la sua Citroen C3 bianca. È iniziata così la giornata. Ancora qua la Stampa scrive di follia. Io francamente mi rifiuto di leggere la giornata di follia, perché è una giornata, come dire, ordinaria nelle come dire, come tante, come sono, come la violenza è una violenza che fa parte delle relazioni ordinarie tra i generi. È così iniziata la giornata di Alfredo Zenucchi, ex edicolante di Cremona. Questo quanto sulla prima pagina della Stampa. Vado avanti col Messaggero o vai tu?
Vado col Corriere.
Vai.
Allora, Corriere della Sera, Europa, un accordo a metà. Questo è il primo titolo, patto di stabilità, intesa vicina ma negoziati sospesi, Giorgetti passi avanti, secondo Giorgetti ci sono dei passi avanti, ma quello che poi si dice è che dovrebbe il patto di stabilità nascere nell'Ecofin straordinario, cioè la riunione dei ministri e le ministre dell'economia dei vari paesi dell'Unione, che si terrà tra il 18 e il 21 dicembre. Intanto è arrivato il via libera al nuovo PNRR dell'Italia, questo è appunto il primo titolo, sotto cui un sommario che ricorda anche qui il caso del logionista identificato alla Scala. Si parla sempre insomma di quell'urlo viva l'Italia antifascista. Il logionista, cioè il, per chi non sta nel gergo dell'opera, colui che segue lo spettacolo dal logione, è Marco Vizzardelli, 65 anni, giornalista e melomane, che appunto dice sostanzialmente di aver gridato questo perché lo infastidiva stare a teatro con un presidente del Senato che ha il busto di Mussolini in casa. Su questo si è attaccato il PD, Italia antifascista, identificateci tutti, perché appunto il, questo giornalista è stato identificato durante la rappresentazione dalla Digos. E come dire, l'antifascismo del PD ogni tanto così si risveglia, oppure fa finta di risvegliarsi, ma insomma non importa. E c'è anche un altro titolo su questo: il mio urlo contro chi ha il busto di Mussolini, appunto è il logionista a cui facevamo riferimento. E nella parte alta della prima pagina del Corriere c'è una grande fotonotizia di macerie su macerie nella striscia di Gaza, in particolare a Deir al-Balah, nel centro della striscia. Il titolo per un reportage in maniera altisonante, così scrive la redazione del Corriere, che nasconde il suo essere, vuole nascondere il suo essere terribilmente embedded con questo termine reportage, lo firma Davide Frattini. Il titolo: fiamme, macerie e morte a Gaza, mai più Hamas. Mai più Hamas è un virgolettato che si troverebbe, secondo loro, insomma, come al centro della vicenda, e non la morte di accertate più di 17.500 persone, di cui circa 7.000 bambini e bambine. Dune dove c'erano case, per le strade della striscia staniamo Hamas. Quindi, come dire, questo genocidio viene dal Corriere posto come fosse una necessità. E su questo poi troviamo anche altri articoli sul Corriere, ma insomma lo vedremo poi dall'interno. Ma quello che invece vogliamo ricordare e in qualche modo festeggiare per quanto si possa in questi giorni insieme a chi ci ascolta è il rientro a Roma di Khaled El-Kaisi, il ricercatore italo-palestinese. Scrive il manifesto, insomma, il compagno che era stato fermato e incarcerato il 31 agosto mentre stava per tornare in Italia dalla Palestina, poi era stato liberato ma con delle condizioni restrittive, non gli era stato restituito il passaporto. Questa mattina è tornato a Roma, ha potuto riabbracciare moglie, figlio, madre, noi lo abbracciamo a nostra volta. Tornando alla prima del Corriere, le minacce al nostro mondo, titolo apocalittico per articolo apocalittico del più grande dei professoroni italiani, Angelo Panebianco, un articolo che non serve veramente a niente. Comunque lui dice questo:
la tua passioncella.
È una mia passioncella per oggi, ma un po' deluso, devo dire la verità, perché dice solo banalità, cioè dice sempre banalità, ma in genere le condisce anche con efferatezze, che invece qua insomma qua ci abbiamo il fatto che lui dice che se vince le elezioni Donald Trump e contemporaneamente Putin vince la guerra in Ucraina, è la fine dell'Occidente. Questo è il sobrio concept dietro a questo articolo, perché poi dice: ma secondo lui non prenderebbero il potere Cina e Russia, ma ci sarebbe il disordine mondiale. Questo è il grande paura di Panebianco. In tutto questo, come si potrebbe fare per non avere il disordine mondiale? Bisognerebbe che l'Europa fosse unita e che quindi i paesi europei, le elite europee, dice lui, dovrebbero decidersi a realizzare ciò che hanno sempre fin qui evitato: spostare definitivamente il comando politico dal livello nazionale a uno sovranazionale. Questo è quanto. E quindi possiamo andare avanti. L'ultimo, no, due articoli ancora vi devo citare dalla prima del Corriere. Meloni e i consigli di Fidel, titolo che fa veramente così un po' di mal di stomaco, ma si sta parlando di Fedele Confalonieri, ovviamente. La scorsa settimana Fedele Confalonieri è stato ricevuto riservatamente da Giorgia Meloni subito dopo l'esternazione di Gianni Letta contro il premierato, problemi loro direi, e incarico a Concia lita su Val di Tara, poi magari un pochino di più ne parleremo, ma sicuramente ne parleremo molto martedì all'ora di buco. Val di Tara messo a capo di quel niente che hanno deciso di fare contro la violenza di genere nelle scuole, cioè una robetta insomma di così per chi la vuol fare, sì, di pomeriggio,
sì,
su base volontaria eccetera eccetera, però ci hanno messo un dopo aver proposto l'improponibile Amadori, su cui si è espresso contro se non altro una piazza di più di 500.000 di persone, se non altro.
Adesso c'è il trio delle meraviglie.
Adesso c'è il trio delle meraviglie, una Sora, una Provita e quell'altra è Paola Concia, insomma, volendo si può fare tutta la storia politica di Paola Concia, ma insomma viene presentata come attivista LGBTQ, non lo è mai stata. Questo, il fatto che mai, neanche un minuto, quello che è stata è che il suo orientamento è omosessuale e lo ha reso pubblico da parlamentare, se vogliamo proprio essere precise, ma insomma ha sempre avuto partecipazioni molto dubbie eccetera eccetera. Ma la critica sul Corriere che viene come dire messa in luce non è da sinistra ovviamente, ma è a destra, perché è divisiva basta.
Bene, allora andiamo avanti col Messaggero, che apre con patto di stabilità in centropagina, primi accordi all'Ecofin, intesa a 4 con Francia, Spagna e Germania, pressing tedesco sui paesi frugali, sconti sul deficit, misure più leggere per centrare i parametri, nuovo vertice per il sì finale. Taglio alto, mani al collo delle donne, attentato femminicidio, la Cassazione stabilisce che il reato si configura anche senza lesioni, poco importa che non ci siano ferite, il marito che prende per il collo la moglie dopo averla spinta verso il muro deve rispondere di tentato omicidio e non soltanto di maltrattamenti o lesioni, questa è una sentenza della Cassazione. Torna il Messaggero sul femminicidio, l'ennesimo femminicidio, la fuga misteriosa, poi le rasoiate, Rossella uccisa, arrestato il marito, trovata morta in una camera di un hotel alla Spezia, il marito fermato poche ore dopo, volevamo farla finita insieme, ha dichiarato, prima dovevo uccidere lei, poi mi sarei tolto la vita io, ma alla fine non ce l'ho fatta. Allora, queste sono le dichiarazioni ovviamente di questa persona, dire volevamo farla finita insieme, parlando sempre, perché evidentemente no, il referente è sempre assente nella misura in cui non la si riconosce, se non in termini di proprietà personale, visto che le ha addirittura tagliato la gola, alla fine questi poi non ce la fanno mai a farsi fuori, insomma non è il primo che lo dice, non sarà l'ultimo, però invece continuano ad ucciderci quotidianamente. Oltre il dolore si torna sul papà di Giulia Cecchettini, la lezione sulla speranza, diremmo noi veramente è una lezione sulla lotta più che sulla speranza, visto il portato politico e della sorella di Giulia, Elena Cecchettin, e del padre che hanno scelto appunto di portare, come dire, di rendere quel dolore profondamente ed estremamente politico, quindi non c'è nulla di così, come dire, legato a una trasfigurazione religiosa o a che fare con una speranza il cui connotati ben conosciamo. Sempre al centro pagina del manifesto, lo dicevamo poc'anzi, Tivoli, fiamme e terrore in ospedale, incendio alle porte di Roma, pazienti intossicati, alcuni sono gravi, i soccorsi sono scattati subito, per l'incendio scoppiati nella notte all'ospedale di Tivoli, c'è una foto che li raffigura. E poi ancora per gli statali fragili, lo smart work working dura fino a marzo, saranno 1 milione i lavoratori interessati. Definite le patologie e i casi di applicazione, parliamo dei più fragili e le più fragili. Qui il messaggero della pubblica amministrazione che scrive: Bisozzi non verranno lasciati indietro, il governo sta lavorando a una proroga fino al 31 marzo del diritto allo smart working agevolato per i dipendenti pubblici che soffrono di determinate patologie e che in virtù di queste sono considerati particolarmente a rischio. Diritto e scadenza alla fine di questo mese, sullo sfondo c'è il Covid e le sue nuove varianti che hanno ripreso a mietere contagi, già, perché qui noi facciamo finta di niente, ma in realtà i casi di Covid si sono rialzati. E proseguo e chiudo con la prima pagina di Domani, che apre anche lui con il patto di stabilità. L'accordo è lontano, asse Italia-Francia contro l'austerity, l'Eurogruppo si chiude senza un'intesa sulle nuove regole bilancio, restano le distanze su tempi e modi della riduzione del deficit, possibile un nuovo vertice entro fine anno. Draghi finisce nel toto nomine UE come possibile successore di von der Leyen, ma a Bruxelles i piani sono altri. Draghi, tra l'altro, recentemente era intervenuto anche in una conversazione con Martin Wolf, proprio all'interno di un convegno organizzato dal Financial Times, che aveva detto appunto che l'Europa era caratterizzata da una perdita di competitività rispetto al Giappone, agli Stati Uniti, alla Corea del Sud e alla Cina, e che il nodo era proprio la produttività, no? Che era necessario appunto aumentare la produttività, e per farlo bisognava investire più in tecnologia, in capitale umano, no? E quindi in questi termini proponeva più Europa, cioè come una maggiore integrazione tra i paesi dell'Unione Europea, proprio per permettere di esprimere in qualche modo un'unione politica, economica e militare più forte. Il punto è che però appunto questa idea della maggior crescita, della maggiore competitività si staglia all'interno di quel panorama che è quello del capitalismo neoliberale. Insomma, noi come radio ci poniamo da tutt'altra parte, quindi, come dire, in termini di critica proprio al modello di sviluppo proposto e riproposto e riconfermato da tutti i patti di stabilità proposti. Il vertice tra i ministri dell'economia dei 27 paesi UE si è chiuso senza un'intesa sul nuovo patto di stabilità, troppo distanti le posizioni di partenza tra i governi, l'accordo ancora non c'è, ha riassunto Giancarlo Giorgetti. Entro fine anno potrebbe però essere convocato un nuovo vertice che ripartirebbe da una prima bozza di compromesso sottoscritta anche dalla Germania insieme a Francia, Italia e Spagna. Roma, con l'appoggio di Parigi, insiste per rallentare il ritmo degli aggiustamenti di bilancio che sono richiesti ai paesi con deficit eccessivo, anche tenendo conto degli oneri da pagare sul debito. Oneri che poi sappiamo bene ricadere come dire su tutte quelle spese sociali che riguardano appunto la sanità, il comparto sanitario, il comparto scuola e che vengono tagliate anno dopo anno. Il debito pubblico italiano, lo ricordiamo, è circa il 141% del PIL, è pari a più o meno 2.859 miliardi di euro. Se dovessimo dimezzarlo al 70%, si tratterebbe di eliminare in 20 anni un ammontare del debito di più o meno 1.429 miliardi, che all'anno significherebbe un taglio di 71,4 miliardi. Ed è questo, insomma, da un po' l'idea della grandezza, che ammonta a più della metà della spesa sanitaria annua, che nel 2020 è stata di 123,5 miliardi, quindi ogni anno ci dovrebbe essere un surplus di bilancio, cioè entrate statali superiori alle uscite di oltre 70 miliardi, ed è praticamente impossibile raggiungere questo. Ancora Sempre sulla prima pagina di Domani, quelle donne coraggiose che combattevano gli stupratori, la lunga lotta al patriarcato, l'uccisione di Giulia Cecchettine, scrive Enzo Ciconte, le parole della sorella, quelle nobili del padre durante il funerale, l'oceanica manifestazione di Roma hanno cambiato il senso comune dell'Italia di oggi sul femminicidio. Le responsabilità del patriarcato sono balzate in primo piano, quello che conta nella soppressione della donna è l'aver detto di no alle pretese del maschio. È lo stesso rifiuto che c'è nello stupro. Molti ricordano Franca Viola, la ragazza siciliana che a metà degli anni 60 del secolo scorso, a 18 anni ancora da compiere, fu rapita e stuprata. Rifiutò il matrimonio riparatore, fece condannare chi l'aveva violata. Il suo esempio è entrato nella memoria collettiva. Prima di lei tante donne, senza che nessuno se ne accorgesse, hanno vissuto la stessa esperienza, e poi appunto ne dà contezza all'interno di questo articolo che viene poi ripreso a pagina 12. Si parla ancora sulla prima pagina di Domani della dichiarazione del 1948, dichiarazione dei diritti umani tra tonfi e trionfi, 75 anni di diritti universali, a firma di Riccardo Nuri. Su questo che i diritti umani siano universali c'è tutta una letteratura, in particolare di studiose e studiosi del sud del mondo che, come dire, da anni contestano non l'universalità, ma insomma
sì, il problema è che universale significa uomo, universale è l'universale dell'uomo bianco,
maschio bianco occidentale, esattamente. Tutti gli esseri umani nascono liberi e uguali. Domani 10 dicembre alle 18 su proposta di Amnesty International Italia, visto che chi scrive è interno, approvata dall'ente Parco Archeologico del Colosseo, lo storico monumento sarà illuminato dalla scritta in giallo della prima parte dell'articolo 1 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani in occasione del 75esimo anniversario della sua proclamazione. In altre 16 città italiane saranno illuminati monumenti o palazzi istituzionali. Nata come faro di speranza dalle ceneri della Seconda Guerra Mondiale, la dichiarazione si proponeva di instaurare un sistema globale di tutele riconoscendo diritti uguali e inalienabili a tutte le persone. Peccato che oggi siano diventati il paravento per le peggiori nefandezze e orrori, tant'è che l'Unione Europea, come dire, li sventola quotidianamente, ma poi tace sul genocidio che sta avvenendo per esempio in Palestina. Quindi, come dire, abbiamo ben imparato a usarlo e a sventolarlo come orpello per nasconderci dietro, un po' come sotto il tappeto, tutte le nefandezze del nord del mondo.
E possiamo passare abbastanza velocemente al Manifesto. Manifesto oggi titola "Nodo alla gola, l'intesa sul nuovo patto di stabilità si scontra con il muro del rigore, dopo 8 ore i ministri dell'Unione gettano la spugna", se ne riparla intorno al 20 dicembre. Quindi, come dire, una lettura anche qui diametralmente opposta a quella di altre prime pagine, per esempio quella del Corriere, si sottolinea che sostanzialmente, siccome non c'è accordo, si rimanda, mentre da altre parti si prende semplicemente la dichiarazione di Giorgetti che dice "ah, ci siamo quasi". Ma il tedesco Lindner avverte: i deficit si abbassano, non si perdonano. Giorgetti minaccia di non firmare e frena anche sul MES. Questo appunto è il primo titolo del Manifesto, che poi ritroviamo all'interno nelle pagine 4 e 5 e nelle parole di commento di Stefano Ungaro: tutti prigionieri nella gabbia dell'austerità. La revisione del patto di stabilità sta naufragando in questi giorni a Bruxelles sotto la spinta distruttiva e masochista del governo tedesco. La sensazione è che si sia persa una grande opportunità. Il vecchio patto ha dimostrato di essere stupido e controproducente. Negli anni della crisi del debito sovrano ha devastato paesi come Grecia e Italia, io direi soprattutto Grecia, impedendo loro di affrontare e combattere la crisi. Oggi tarpa le ali agli investimenti e quindi alla crescita a livello nazionale e europeo, in un contesto in cui grandi concorrenti dell'Europa, ovvero Cina e Stati Uniti, non esitano a indebitarsi per finanziare con enormi investimenti l'economia di domani. La revisione del patto di stabilità avrebbe potuto mettere fine a questa miopia in diversi modi, insomma, ci dice Ungaro, ma la spinta appunto della Germania è quella di tornare alla vecchia, diciamo, austerità. Il secondo titolo è dedicata al clima e a COP28 che si sta svolgendo, come sapete, a Dubai. Super bocciatura per l'Italia del clima. Nella classifica mondiale dei paesi che danneggiano il clima, l'Italia fa un tonfo. È diventata 44esima su 63. Quindi perde 15 posizioni rispetto all'anno scorso, un salto all'indietro dal record assoluto. Nessuno ha fatto peggio di noi in un solo anno, siamo dietro a Pakistan, Indonesia, Messico. I peggiori in assoluto restano Arabia Saudita, Emirati e Iran. Il Climate Change Performance Index 2024 è stato presentato ieri a Dubai da German Watch. CAN, la più grande associazione di associazioni del mondo, e New Climate Institute per l'Italia c'era Legambiente e racconta di un grande balzo all'indietro fatto soprattutto di politiche climatiche fortemente inadeguate e di affrontare l'emergenza di nuovi gasdotti e rigassificatori, di una lentissima diminuzione dei gas serra. A fianco, sempre sulla prima del manifesto, COP28 sbatte su un muro fossile, quello che poi si racconta nell'articolo da Dubai di Lorenzo Tecleme, che nelle 27 pagine dell'accordo che si sta cercando di ultimare, l'Unione Europea, assieme all'alleanza di piccoli stati insulari e una manciata di nazioni sparse per il mondo, si è data come obiettivo l'inserimento dell'espressione phase out, cioè abbandono dei combustibili fossili, un'ipotesi a cui si oppongono frontalmente i paesi del Golfo, l'India, la Russia, l'Iran. Questo è il focus principale, e insieme appunto a questa performance sul clima dell'Italia pessima nel 2023. Rispetto invece al tema austerità, patto di stabilità eccetera, non ho letto un altro titolo nell'interno: privatizzare Poste, una cambiale per Bruxelles. Il ministero di Giorgetti sarebbe già al lavoro per la cessione, un'operazione necessaria per il quasi via libera europeo alla manovra. C'è il commento di CGL: decisione scellerata. Taglio basso insieme anche qua alla questione della prima alla Scala, che fortunatamente almeno qui si racconta del rito della protesta che c'è sempre. E poi si parla di reato di tortura, Roma-Strasburgo, il reato di tortura resta, il Consiglio d'Europa chiede all'Italia di applicare la sentenza CEDU per le torture al G8 di Genova e di non cancellare il reato dal codice penale. Il governo Meloni rassicura, ma intanto in Parlamento sono già incardinate le proposte di legge di Fratelli d'Italia e Strasburgo appunto preme perché vengano anche inseriti i dati, i codici identificativi sulle divise degli agenti. E arriviamo a quello che il manifesto chiama Inferno Gaza. All'ONU, solito veto degli Stati Uniti sul cessate il fuoco. Dopo un sfibrante negoziato, bocciata ieri la risoluzione proposta agli Emirati, appoggiata dal segretario generale Guterres, Israele può andare avanti con la sua offensiva. Ieri, sotto le bombe, sono finite famiglie intere, medici e un grande poeta come Refaat Al-Harer. Omicidio deliberato. The meantime, another mean rhyme. I know what the time is. The crowd will keep on playing a truth. The speaker boxes louds my diagnosis. 'Cause I believe in miracles and words in steady doses. Enough of ESPE and CT. Respect yourself, express no stress. The mic is easy, just believe that all you need is the air that you breathe. Ask yourself, man. Man, child, look at the state you're in.
am writing, go tell your friend. Are you ready for the words? I turn the microphone on and figure a speech to reach you at the back. And so on the style, I'm simulating dance floors. Raise your body temperatures now, and it demands more. Powers in the amp, you know loud's my diagnosis. Cause I believe in miracles, words in heavy doses.
E vi leggiamo subito, direi, pagina 10 con l'articolo di Michele Giorgio, famiglie intere, medici e ora anche poeti. Prima di andare a vedere che dicono gli altri giornali, che come sappiamo insomma ci danno una lettura che è quantomeno, come dire, non direi di parte, direi proprio embedded, anzi se qualcuno avesse dubbi su questo posizionamento delle testate, possiamo leggere anche prima di tutto un post di ieri di Francesca Mannocchi. Francesca Mannocchi, vi ricordo, è una giornalista che negli ultimi direi 2 anni scrive sulla Stampa, e ieri Francesca Mannocchi sull'ex Twitter ha scritto quanto vi vado a leggere. Scusa, non ti ho dato la
è
parola.
È stata ospite di Radio Rai 3 e su Radio Rai 3 ha, insomma, ha raccontato quello che stai per leggere.
Ma forse, guarda, ti chiederei di leggerla a te perché non mi fa vedere il primo, leggo solo il secondo dei suoi interventi.
Aspetta che lo devo cercare. Vabbè, in buona sostanza comunque quello che lei dice è che quello che racconta a Radio Rai 3 è che per entrare come giornalisti
a Gaza
devi accreditarti in qualche modo, ovviamente attraverso il governo israeliano, e racconta di come Repubblica ma anche altri
sì,
quotidiani,
BBC, CNN,
altra stampa
livello
internazionale, esattamente lo abbia fatto firmando un accordo, le dice, molto lungo, insomma di 20 pagine, si fa riferimento qui a 20 pagine, sto cercando intanto.
Ma soprattutto lei specifica che quello che si firma è un accordo per accettare condizioni di sicurezza, ma anche la revisione
sì.
del girato e
esatto,
del testo.
Hai
provato,
sì.
E quindi insomma, quando diciamo che si tratta di giornalismo embedded, direi che è una descrizione senza giudizio, perché se devi far rivedere testo e girato all'esercito israeliano, perché lei dice IDF, evidentemente di questo si tratta.
Lei aggiunge anche, se non sbaglio, che così avviene sempre in guerra, in contesti di guerra, questo come postillo.
Quindi dicevo questo per dire, leggo Michele Giorgio, perché leggere le notizie dalla Striscia di Gaza su altri giornali è quantomeno imbarazzante. Comunque poi ovviamente vedremo. Ecco qua, famiglie intere, medici e ora anche poeti, questo è il titolo. Per Rami Abdul, docente di diritto e presidente dell'Euromed Human Rights Monitor, il bombardamento che 2 giorni fa ha ucciso a Gaza il poeta intellettuale Refaat al-Arer non è stato casuale ma deliberato. L'altro ieri, ha scritto Abdul sull'ex Twitter, Refaat ha ricevuto una telefonata dai servizi segreti israeliani che gli dicevano di averlo localizzato nella scuola dove si era rifugiato. Lo hanno informato che lo avrebbero ucciso. Lui è uscito dalla scuola per non mettere in pericolo gli altri. Alle ore 18 è stato bombardato l'appartamento di sua sorella, in cui sono rimasti uccisi lui, la sorella e 4 figli. A Gaza credono che nei passati 2 mesi bombe sganciate dai jet israeliani abbiano preso di mira alcune delle espressioni più brillanti della società civile palestinese. Alla morte era scampato per miracolo qualche settimana fa Raja Surani, storico attivista dei diritti umani. Privo di vita invece è stato estratto dalle macerie qualche giorno fa Soufiane Tayeh, presidente dell'università islamica e scienziato con rapporti con atenei di tutto il mondo. Fra l'altro, insomma, abbiamo visto tutti e tutte le foto di come è ridotta l'università di Gaza. Ora Refaat Alarer, poeta, romanziere, traduttore, professore di letteratura, che ha ispirato una generazione di scrittori palestinesi a Gaza. Alarer è stato l'editore di Gaza Writes Back, una raccolta di racconti di giovani scrittori tradotta anche in italiano, e anche uno dei fondatori di We Are Not Numbers, una piattaforma per i giovani di Gaza che non vogliono essere considerati solo numeri in elenchi di vittime. La sua passione era la lingua inglese. Per Refaat l'inglese era uno strumento di liberazione, un dispositivo di teletrasporto che sfida le recinzioni israeliane e il blocco intellettuale, accademico e culturale di Gaza, raccontava ieri Jihad Abruzzalim, uno dei suoi studenti. Se devo morire, lascia che porti speranza, lascia che sia una favola. Tu devi vivere, raccontare la mia storia, vendere le mie cose, aveva scritto Alarer il 1 novembre, manifestando una tragica premonizione. Non siamo numeri, insisteva Alarer parlando della gente di Gaza. Non è facile, di fatto impossibile, raccontare la storia dietro ogni vittima. Il numero delle persone uccise dal 7 ottobre è aumentato a 17.487, e aggiungo io, la cosa terribile è che ogni volta che leggiamo un numero, questo numero è già vecchio e superato. Migliaia sono ragazzi e bambini, secondo gli ultimi dati del Ministero della Sanità di Gaza. Altre 46.480 sono persone ferite. Decine di persone sono morte ieri in un attacco aereo israeliano contro una casa accanto all'ospedale di Al-Amal, al quartiere generale della Mezzaluna Rossa a Khan Yunis. Il bombardamento ha provocato ha rotto porte e finestre, oltre a provocare il panico tra i 14.000 sfollati. Esplosioni ravvicinate hanno causato danni anche all'ospedale Yafa. Nell'ospedale di Rafa, avverte il dottor Al Jafari, non ci sono più letti di terapia intensiva. Al Jazeera ieri riferiva che 350 palestinesi sono stati uccisi tra giovedì e venerdì mattina in 450 attacchi aerei di artiglieria e carri armati, dato diffuso dall'esercito israeliano, avvenuti in prevalenza a Suraj Aye, a est di Gaza City, a Khan Yunis, dove si concentra l'avanzamento dei reparti corazzati israeliani. Un raid aereo ieri ha ucciso 5 membri della famiglia Abu Mustafa e 2 donne e un bambino della famiglia Abu Jadallah. Dopo gli arresti nella scuola di Beit Laia, con decine di uomini portati via seminudi su camion militari, insomma abbiamo visto le foto terrificanti che ritroviamo su tutta la stampa mainstream, i soldati hanno preso altre dozzine di uomini sfollati in 3 scuole di Gaza City e in una clinica. Sono stati portati in basi militari per essere interrogati come sospetti membri di Hamas. Decine di famiglie che poi, insomma, sti membri di Hamas, se sono tutti quelli che continua a dire Israele, insomma, sono parecchi, ecco. E addirittura i dirigenti ne avrebbero uccisi, se stiamo dietro alle dichiarazioni dell'esercito israeliano, a centinaia di quelli che vengono definiti capi di Hamas. Comunque, andiamo avanti. Decine di famiglie rimaste senza casa, in tanti rientrano all'ospedale Shifa, occupato nelle scorse settimane dai militari israeliani. La primaria di ginecologia dello Shifa è morta con tutta la sua famiglia in un raid aereo. I comandi militari israeliani sostengono che a Khan Yunis, si troverebbe il grosso delle infrastrutture di Hamas. Quindi prima il grosso delle infrastrutture di Hamas a Gaza City, nell'ospedale Shifa che hanno completamente distrutto, adesso sarebbe a Khan Yunis, cioè dove hanno spinto le persone, adesso le stringono ancora più giù. Insomma, si tratta sempre, insomma, di più di 1,5 milioni di persone che viene spostata. Per questo motivo i combattenti del movimento islamico concentrerebbero la loro resistenza in questa città, dove fino a qualche giorno fa vivevano 400.000 abitanti e almeno 200.000 sfollati dal nord di Gaza. Il portavoce delle brigate Qassam, il braccio armato del movimento islamico, affermava ieri che Hamas ha sventato un blitz per il recupero di un soldato preso in ostaggio il 7 ottobre. e di aver causato perdite al comando israeliano. Ha aggiunto che Hamas ha distrutto completamente e parzialmente 132 veicoli militari nelle ultime 72 ore. Non ci sono conferme da parte israeliana, sono più di 90 i soldati morti in combattimento. Secondo alcune fonti, Israele starebbe facendo uso dell'intelligenza artificiale e di nuove armi a Gaza. Se ne è parlato molto ieri sui giornali e anche nella rassegna stampa, e quindi insomma da questi microfoni, dell'utilizzo in maniera massiva dell'intelligenza artificiale a fini bellici e di controllo e repressione, e continuerà a farlo nelle prossime settimane. Secondo la rivista statunitense Politico, l'amministrazione Biden vuole che Israele metta fine alla sua offensiva entro dicembre o all'inizio del prossimo anno. Fino allora darà appoggio all'offensiva israeliana. Quanto al ruolo dell'autorità nazionale di Abu Mazen nel futuro, il premier palestinese intervistato da Bloomberg ha detto che Hamas non sparirà come vorrebbero Israele e Stati Uniti. E infine la notizia, appunto, nell'articolo di Michele Giorgio del Consiglio di Sicurezza ONU, dove è andata in scena appunto la trattativa intorno alla risoluzione sul cessate il fuoco proposta dagli Emirati, che prevedeva appunto il cessate il fuoco a Gaza, il rilascio degli ostaggi israeliani e l'accesso umanitario senza limiti. Ci sono state appunto forti pressioni da parte di Guterres e comunque delle Nazioni Unite, ma come previsto gli Stati Uniti hanno messo il veto affossando la risoluzione. Londra si è astenuta, il resto del Consiglio di Sicurezza ONU aveva votato a favore. Un focus sul manifesto anche sulla Cisgiordania: 266 uccisi, 3.000 feriti e 2.000 arresti illegali. Questo succede negli ultimi due mesi in Cisgiordania. La firma è Stefano Mauro. Mentre l'attenzione mondiale si è focalizzata sul conflitto a Gaza, le autorità israeliane hanno intensificato in queste settimane la repressione in Cisgiordania, dove crescono esponenzialmente gli attacchi dei militari. Dal 7 ottobre, appunto, i numeri sono quelli che vi ho appena letto. La giornata di ieri è cominciata con diverse incursioni dei militari di Tel Aviv in numerose città e campi profughi, con i soldati israeliani presenti anche nella centralissima piazza Al-Manara a Ramallah, la capitale amministrativa palestinese. Secondo quanto riferito da Al Jazeera, ci sono numerosi scontri e arresti a Betlemme, Hebron, Jenin, Nablus e Tulkarem. L'ultimo bilancio di ieri indica 6 morti, tra cui un minorenne, nel campo profughi di Al-Fara a nord-est di Nablus, vittime che si aggiungono ai 4 palestinesi uccisi giovedì durante un'altra virgolettatissima operazione di sicurezza. Secondo l'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari, la violenza dei militari, spesso affiancata dai coloni, è aumentata in modo significativo, passando da una media già elevata di 3 incidenti al giorno nel 2023 a 7 degli ultimi 2 mesi. Questo organismo internazionale ha registrato 171 attacchi di coloni, con la distruzione di oltre 200 insediamenti palestinesi e la fuga di almeno 1.000 civili costretti a abbandonare le loro case. L'ultimo episodio risale alla mattina di ieri, quando circa 50 soldati e coloni hanno preso d'assalto i villaggi di Calletta al-Dabe e Mazafer Yatta, distruggendo tutto quello che hanno trovato al loro passaggio: case, campi coltivati, strumenti di lavoro, obbligando i residenti a abbandonare le loro case. Il governo di guerra di Netanyahu ha reso più facile per i coloni l'accesso alle armi, questo insomma l'abbiamo visto più volte, e sono stati distribuiti gratuitamente oltre 10.000 fucili d'assalto tra i coloni. I coloni, oltre 5.000 secondo un report delle ONG israeliane B'Tselem e Kerem Navot, impongono regolarmente restrizioni all'accesso a determinate strade, sconvolgendo in modo significativo la vita quotidiana dei residenti in Cisgiordania. Impossibilitati a muoversi, i bambini sono privati della scuola, mentre gli adulti non possono svolgere le loro attività di sussistenza come l'agricoltura e l'allevamento.
Allora, su questo diamo qualche aggiornamento proprio sulla scia anche dei numeri che stavi dando, partendo dal Jazeera batte 12 minuti fa. Un recap degli ultimi sviluppi: ci racconta Al Jazeera che un ragazzo palestinese è stato ucciso dalle forze di occupazione israeliane nella West Bank a seguito anche della continua scia di morte che sta avvenendo nella regione, che il direttore dello European Hospital basato a Khan Yunis ha detto che ci sono due paramedici che sono stati feriti negli attacchi aerei israeliani e che la situazione della struttura ospedaliera è catastrofica, che continuano gli arresti, come stavi dicendo poc'anzi anche tu, all'interno della West Bank. Sono stati arrestati più di 200 palestinesi e il rischio è che coloro che sono stati rilasciati come ostaggi da Israele, il rischio è che vengano nuovamente arrestati. A Ramallah sono state arrestate due persone, così come a Hebron e Qalqilia, e Betlemme ci sono dei video che mostrano dei soldati con i carri armati che spaccano le delle macchine sulla loro via. Il direttore, appunto, come dicevamo, dello European Hospital in Khan Yunis ha parlato ad Al Jazeera circa la situazione della struttura ospedaliera. La situazione, come dicevamo prima, è catastrofica. Due paramedici sono stati feriti nei bombardamenti israeliani, decine sono le persone ferite e malate all'interno dell'ospedale e mancano anche proprio gli strumenti per poterle soccorrere. Parla Al Jazeera, torna ovviamente sul voto del Security Council di UN, ritornando sul fatto che appunto la votazione degli Stati Uniti è stata contro, con un quadro di chi e come ha votato in favore, si è astenuto e ha votato contro. Quello che stanno chiedendo ancora, scrive Al Jazeera, il Benjamin Netanyahu agli alleati americani, già che quando parliamo di questa guerra ovviamente non possiamo non vedere, no, come appunto il grande burattinaio come sempre siano gli Stati Uniti, a cui Benjamin Netanyahu hanno chiesto fondamentalmente tre cose: munizioni, munizioni, munizioni. Dice Al Jazeera, la distruzione del nord di Gaza si avvicina a quella causata dai bombardamenti a tappeto sulle città tedesche durante la Seconda Guerra Mondiale. L'analisi satellitare dei ricercatori del CUNY Graduate Center e dell'Oregon State University, aggiornata al 4 dicembre, dice che alcune aree abitate sono state ridotte in macerie al 60 e al 70%. Washington chiede ora attacchi chirurgici su Gaza e le forze armate israeliane lanciano qualche volantino per spingere i civili palestinesi a raggiungere aree sicure, tra virgolette, che non sono affatto sicure, durerà ancora settimane l'offensiva nel sud di Gaza, prevedono funzionari dell'amministrazione Biden, poi sarà più localizzata, aggiungevano, in qualsiasi forma, però sarà un inferno per gli abitanti di Khan Yunis. In queste ore, nella seconda città per importanza e grandezza di Gaza, è in corso una delle avanzate più violente di mezzi corazzati e truppe avviate da Israele nella sua storia. Gli aerei da guerra hanno bombardato più volte Khan Yunis per coprire l'avanzata dei reparti corazzati che ora circondano anche la casa di Yahya Sinwar, il capo di Hamas a Gaza, che si nasconderebbe in bunker sotterranei sotto la città invasa nei giorni scorsi. Una pioggia di fuoco cade di fatto in queste ore ancora sui civili palestinesi, di fatto in trappola, scappano senza sapere dove andare e non sempre riescono a sfuggire alla morte. Sono stati uccisi per esempio da un bombardamento 22 parenti del giornalista di Al Jazeera Moane Sharrafi, in cerca di salvezza. Il producer Safar Kaulut, la moglie e i figli sono stati sfollati più volte in due mesi da Gaza City a Deir al-Balah, quindi a Khan Yunis, e due giorni fa a Rafah. Gli ospedali del sud sono gli unici ancora parzialmente operativi, si riempiono di morti e feriti, molti dei quali donne e bambini. Al Nasser di Khan Yunis, con 364 posti letto, le scorte si stanno esaurendo rapidamente, non c'è quasi più acqua potabile, non c'è elettricità. Alcune organizzazioni umanitarie hanno eretto tende per nuovi reparti improvvisati, sperando in questo modo di diminuire l'affollamento che causa infezioni intestinali, soprattutto nei bambini. Come dicevamo prima, non va meglio nell'ospedale europeo, dove appunto la situazione, come diceva il suo direttore sanitario, è catastrofica. Questo quanto sulle pagine.
No, fra l'altro dicevi il 60-70% di edifici distrutti, ridotti in macerie, che leggevo sono del tutto paragonabili a quello che è successo alle città tedesche alla fine del secondo conflitto mondiale. Insomma, tutti ricordiamo le foto di città completamente rase al suolo, insomma, per avere un'idea di quello di cui si sta parlando. Tornerei alle pagine del manifesto, sempre per quanto riguarda il conflitto in Palestina, per dare conto di un articolo su un tema di cui si è parlato tantissimo nella stampa mondiale di questi giorni. La firma è di Sara Parenzo, che scrive da Tel Aviv. Indagini e proteste, rompere il silenzio sugli stupri di Hamas. E appunto si è parlato tantissimo di questa accusa, si è accusato le femministe di tutto il mondo di
strumentalmente,
diciamo, in maniera del tutto strumentale, di non occuparsi di stupri che appunto. Poi qua c'è un lungo editoriale per la firma di Chiara Cruciati e Alessandra Pigliaru, che fanno, come dire, la storia dello stupro di guerra, ma noi sappiamo che la storia dello stupro di guerra si perde nella notte dei tempi, tanto che, come dire, il mito di questa città si basa sul ratto delle Sabine, quindi possiamo cominciare almeno da lì. Sappiamo che i corpi delle donne sono un terreno di guerra da sempre, e questo ci raccontano Cruciati e Pigliaru. Io mi permetto di dire che in genere, insomma, sugli stupri di guerra, come su tutti i crimini contro l'umanità dentro i conflitti armati, in genere si fanno delle commissioni che non sono i giornali a fare, insomma. Ma detto questo, vi leggiamo quanto scrive Sara Parenzo. Durante l'attacco a sorpresa contro Israele del 7 ottobre, gli uomini di Hamas hanno commesso, tra le altre cose, violenze e abusi su larga scala contro le donne israeliane di tutte le età. I crimini documentati includono stupro, stupro di gruppo, mutilazione internazionale dei genitali delle vittime. Tali aggressioni hanno avuto luogo in tutte le arene in cui Hamas ha operato, compreso il massacro di Nova, le abitazioni private delle località adiacenti alla striscia di Gaza e le basi militari. Nel corso degli interrogatori condotti dallo Shin Bet ai terroristi di Hamas arrestati dalle forze di sicurezza israeliane, questi hanno detto di aver ricevuto l'ordine implicito di aggredire sessualmente le donne israeliane. Ora, io mi permetto di dire, nel senso, noi crediamo alle donne che denunciano le violenze sempre, anche in questo caso, non crediamo a miliziani che vengono interrogati dallo Shin Bet, perché sappiamo, insomma, quali possono essere i metodi di interrogatorio. Mi permetto di dubitarne. Vado avanti. I miliziani hanno affermato che Hamas avrebbe ordinato di schiacciare le teste delle vittime, reciderne gli arti, violentarne i corpi. Il trauma psichico causato dall'aggressione sessuale, il fatto che la maggior parte delle donne siano state trucidate prima o dopo il numero elevato di vittime, alcune delle quali evacuate sotto il fuoco, rendono la catalogazione delle prove estremamente difficoltosa. Un'altra difficoltà nel raccogliere reperti forensi come campioni di DNA deriva dal fatto che i corpi furono sepolti prima di essere esaminati. Nonostante ciò, da due mesi squadre investigative speciali dell'unità Lava, 443 della polizia israeliana, dello Shin Bet e dell'ufficio del procuratore continuano a raccogliere materiale investigativo sull'argomento, che testimonia la portata e i metodi delle aggressioni. Qui insomma c'è tutto il problema di fondo, che non c'è stata sostanzialmente nessuna indagine esterna su cosa è successo sul 7 ottobre e che i corpi sono stati volontariamente sepolti immediatamente, tanto che non abbiamo mai saputo neanche il numero certo e neanche certamente chi fossero queste persone. E tra i testimoni vi sono i sopravvissuti, membri delle forze dell'ordine, dei vigili del fuoco, sanitari e volontari di Zaka. E Raz Cohen, superstite del Festival di Nova, ha raccontato in un'intervista di aver visto dal cespuglio dove era nascosto terroristi che violentavano donne e poi le uccidevano, e terroristi che uccidevano donne e poi le violentavano, ridendo. Insomma, si scende nella più terribile dei quadri della violenza. E poi insomma si continua a dare testimonianze che vengono da altre testate, che sono state raccolte da altre testate giornalistiche israeliane e statunitensi. Dice: nel frattempo, il 4 dicembre a New York sono state presentate testimonianze e prove degli atti di violenza sessuale commessi da Hamas a centinaia di persone, tra cui ambasciatori, alti funzionari ONU, rappresentanti di organizzazioni femminili, organizzazioni medici per i diritti umani. Ha chiesto alla Corte Penale Internazionale di avviare un'indagine, che è quello che credo sia giusto fare, cioè che la Corte Internazionale stabilisca un'indagine.
È un articolo, non questo di Cruciati, ma quello di Sara Parenzo, che invisibilizza evidentemente, non so se volutamente o meno, perché non so se ne conosce la storia, ma la resistenza delle donne e delle compagne palestinesi che hanno costruito il proprio attivismo, componendo negli anni insieme lotte solo apparentemente separate, per l'indipendenza palestinese, contro l'occupazione israeliana e contro il patriarcato dominante interno, quindi anche contro Hamas, ed esterno, contro quello israeliano. È un movimento che ha sempre continuato a rinnovarsi in forme nuove di inclusione e di definizione identitaria. È una lunga storia, se pensiamo soltanto alla giornata dell'8 marzo in Palestina, è da sempre una giornata di lotta. Lo è nell'88, nel cuore della prima intifada, quando per esempio in occasione dell'8 marzo saranno organizzate oltre 100 manifestazioni che hanno mostrato il volto femminista della più grande sollevazione popolare che la storia locale ricordi. Lo sarà nell'84, quando le detenute politiche la sceglieranno come data per concludere uno sciopero di 11 mesi, al termine del quale avranno ottenuto condizioni meno degradanti per la propria prigionia, dimostrando in questo modo anche ai loro compagni di non aver bisogno di alcuna protezione per portare avanti la resistenza. Ancora lo sarà nel 2016, quando le forze di occupazione israeliane sceglieranno proprio l'8 marzo per arrestare Manal Tamimi, attivista dei comitati popolari di resistenza non violenta, leader delle proteste che poi ogni venerdì animavano il villaggio di Nabi Saleh in Cisgiordania, con donne di ogni età in prima fila contro la violenza dell'esercito. È dunque una data fortemente simbolica che è sopravvissuta negli anni. C'è un articolo di Cecilia Dalla Negra che ci ricorda un secolo di lotta delle donne palestinesi, che appunto affonda le sue radici agli albori del Novecento e si inserisce anche in un quadro regionale che vede tutta l'area del Medio Oriente e del Nord Africa attraversata da movimenti nazionalisti che rivendicano l'indipendenza dalle potenze coloniali. E all'interno di questi movimenti le donne anche in Palestina daranno vita a un, come dire, graduale processo di partecipazione politica e di emancipazione. Nel corso dei decenni le compagne, le donne palestinesi, hanno dovuto sfidare il colonialismo di insediamento israeliano con il suo apparato repressivo militare, ma anche il sistema patriarcale radicato nella società palestinese, con un approccio radicale e rivoluzionario che è stato capace di mettere in rilievo quella condizione, diremmo noi oggi, di duplice oppressione, no? Da loro vissuta che oggi è profondamente attuale. Le donne hanno dovuto lottare in Palestina e per affermare la propria presenza all'interno di un movimento nazionalista che è basato su un immaginario maschile, rifuggendone di fatto le strumentalizzazioni. Hanno dovuto confrontarsi, appunto, a partire dagli anni Ottanta, con l'ascesa dell'Islam politico rappresentato da Hamas, no? E con la costante pressione dettata dalla politica del passo indietro, imposta anche dalla leadership del movimento di resistenza sulle loro rivendicazioni in nome di una liberazione considerata sempre prioritaria e più impellente. E poi, appunto, hanno dovuto anche misurarsi, e qui vengo all'articolo di Sara Parenzo, anche con l'approccio di tanta parte delle analisi dei femminismi occidentali, che nel guardare alle loro lotte hanno spesso conservato uno sguardo orientalista e un'abitudine coloniale. Scrive Cecilia Dalla Negra, la loro stessa presenza, cioè la presenza delle donne palestinesi, delle compagne palestinesi nello spazio pubblico, rappresenta una subalternità nella subalternità rispetto all'egemonia israeliana, e alla luce di una tale complessità è necessario inquadrare in una prospettiva di unicità la storia dei femminismi palestinesi, declinati al plurale perché plurali sono state e restano le forme organizzative, le risposte fornite, gli spazi pubblici e privati in cui sono stati praticati, dalla lotta armata alla rappresentanza politica, passando per la produzione culturale, il mutualismo sociale, la resistenza popolare. Sebbene infatti l'attivismo delle donne palestinesi si inserisca a pieno titolo tanto nella resistenza anticoloniale quanto nella lotta universale contro l'oppressione patriarcale, la loro esperienza rappresenta un caso unico per molte ragioni. Nel guardare l'evoluzione dei movimenti femministi locali sarà quindi importante tenere sempre in considerazione alcuni elementi. Primo, la non neutralità che il concetto stesso di femminismo porta in sé. Molte donne in Palestina, come in generale nel mondo arabo, pur ponendo in essere pratiche che potremmo definire femministe, rifiutano questa definizione considerandola espressione di processi tipicamente occidentali. Bisognerà quindi prestare più attenzione alle pratiche messe in atto che alle definizioni. In secondo luogo, la molteplicità dei piani d'azione e di elaborazioni teoriche avanzate negli anni, che vedono una vastità di organizzazioni femminili, movimenti dichiaratamente femministi e donne in movimento agire non necessariamente secondo linee strategiche condivise. In terzo luogo, le dimensioni centrali della loro azione, l'una militante e politica chiaramente inserita in un percorso di partecipazione alla resistenza, l'altra di stampo più intimo e sociale, ma non per questo meno radicale. Quello tratteggiato dalle attiviste è stato infatti un percorso, scrive Della Negra, di soggettivizzazione che non sempre ha risposto a schemi leggibili con la lente del femminismo occidentale. Se a partire dagli anni 60 le donne hanno avuto un ruolo fondamentale nella resistenza, contribuendo alla definizione di strategia politica in seno al movimento di liberazione, esiste anche una forma di lotta meno politica ma più quotidiana ed ordinaria, che ha trovato la sua espressione all'interno di spazi e ruoli tradizionalmente considerati secondari. Vado avanti perché l'articolo è molto lungo, insomma, se ne parla rispetto al tema delle convergenze patriarcali, scrive Cecilia Della Negra. Nel corso dei decenni si sono aggiunti ulteriori elementi di complessità: da un lato la chiara convergenza di interessi tra il dispositivo coloniale israeliano e l'assetto patriarcale della società palestinese. Questo è centrale come elemento, anche per tutte noi compagne, ed è centrale anche nella gran parte delle analisi femministe palestinese, perché si evidenziano come il primo, cioè il dispositivo coloniale israeliano, strumentalizzi, nutre e rafforzi il secondo. Eppure raramente nella lettura occidentale la violenza strutturale del colonialismo di insediamento è stata messa in relazione con quella patriarcale della società palestinese, considerata elemento endemico di una generica arretratezza culturale, mentre è la stessa relazione occupante-occupato ad essere intrinsecamente patriarcale e a riflettere il più classico rapporto di dominio esistente tra egemonia e subalternità. L'occupazione è creata da uomini, è guidata da uomini e continua ad essere ampiamente imposta da uomini, scrivono in un recente rapporto, recente per quando scriveva Della Negra, comunque in un rapporto, le attiviste del centro Miftah. A questa lettura fa eco quello dell'attivista femminista Aya Zinatei, riferimento alla striscia di Gaza, che dice: ritengo che sia necessario guardare all'assedio come ad un grande sistema patriarcale che contribuisce a consolidare il patriarcato patriarcato già presente nella società palestinese. Infine, il fatto che il corpo delle donne palestinese sia stato e resti doppiamente esposto in quanto corpo palestinese e in quanto corpo di donna, una violenza coloniale che si è fatta negli anni sistemica, ma anche ad una politicizzazione della sua funzione riproduttiva, e attraverso il corpo femminile che continua a essere simbolicamente riprodotta alla Palestina, e quanto è vero anche in questi giorni, quando anche sui manifesti nostri vediamo donne rappresentate, immaginari di donne con bambini che scappano dalla guerra, no? Quindi, come dire, questa riproduzione, la strumentalizzazione del corpo delle donne anche oggi è così. Per questa ragione non è stato risparmiato da strumentalizzazioni politiche interne da parte della stessa retorica nazionalista. Nel caso palestinese la terra occupata è raffigurata spesso come un corpo di donna violato, che essa sia dunque considerata madre della patria o fabbrica di martiri, a seconda che la narrazione sia di stampo laico o islamista. L'idealizzazione del suo corpo era e resta un terreno di scontro tipicamente maschile. È in questo contesto così complesso che una giovane generazione di attivisti nel settembre del 2019 ha ripreso le piazze palestinesi con un movimento auto-organizzato nato dal basso e coordinato attraverso i social network. Il movimento Taliat, in arabo palestinese quelle che escono, che scendono in strada, nasce sull'onda dell'indignazione popolare per il femminicidio di una giovane donna, Isra Gharib, nell'estate di quell'anno. Immediatamente vengono convocate manifestazioni popolari per rivendicare il primo luogo l'approvazione della legge sulla protezione della famiglia e delle donne, ferma al tempo sul tavolo del Consiglio legislativo palestinese, nonostante l'intenso lavoro di pressione svolto dalle organizzazioni femministe negli ultimi anni. Non c'è patria libera senza donne libere, è lo slogan scelto dalle attiviste in un'evidente linea di continuità con la produzione teorica femminista del passato. Tuttavia gli elementi innovativi messi in campo dal movimento Taliat sono molti, tra cui, dopo diversi anni, la sua dichiarata natura femminista, l'assenza di un coordinamento organizzativo strutturato, eccetera eccetera. Ora non lo leggiamo tutto, ma come dire, da subito il movimento si è dichiarato anche radicale, intersezionale, inclusivo di tutte le soggettività subalterne, incluse le comunità LGBTQI+, attive in Palestina dai primi anni 2000 e portatrici di istanze che chiamano in causa ulteriori livelli di oppressione. Per esempio è il caso, tra gli altri, del Centro Femminista per le Libertà Sessuali e di Genere, SVAT, di Haifa. Come dichiarava al tempo la sua direttrice, il contributo del movimento queer palestinese rappresenta un valore aggiunto sia per la lotta femminista che per quella nazionalista, è parte integrante del movimento di liberazione ma supera l'ottica tradizionale. La nostra infatti è un'opposizione alla prevaricazione che mira a costruire una libertà duratura. Perché questo sia possibile è necessario liberarci di tutte le catene e riconoscere tutte le attività, le alterità da includere nella società che intendiamo costruire. Questo, come dire, anche per rispondere alla piazza che c'è stata, a Piazza del Popolo, come
sì,
dire,
diciamo che insomma come femministe ovviamente denunciamo da sempre, lo denunciamo anche in questo caso, l'uso del corpo delle donne per la guerra e per l'egemonia politica, e appunto, come diceva molto meglio di me questo articolo, l'occupazione e la guerra contro il popolo palestinese è anche l'occupazione e la guerra contro i corpi delle donne. Detto questo, mi sembra che insomma abbiamo detto quello che volevamo dire, vi abbiamo dato conto di quanto oggi il manifesto dice su questo. diamo anche conto velocemente di quanto vediamo sulle prime pagine dei giornali di lingua francese, anzi dei giornali proprio francesi di oggi. In particolare Le Monde ha un grosso approfondimento che riguarda, dice, le fratture del mondo intellettuale riguardo a Israele e Palestina. Dopo l'inizio del conflitto, saggisti e accademici e accademiche si dividono sulla griglia di lettura degli avvenimenti. Molto schematicamente, alcuni, dice, accusano di antisemitismo i militanti e le militanti della causa palestinese, quando gli altri qualificano di fascismo e, appunto, chi porta avanti la guerra e chi la sostiene. Quindi questo titolo in prima pagina, dice, riguarda un'inchiesta sul dibattito che riguarda lo scoppio del, cioè, come dire, l'accendersi di tutti i settori delle scienze sociali e del pensiero. Questo, appunto, oggi sulla prima di Le Monde, mentre Le Figaro parla, ha il primo titolo sulle questioni, insomma, francesi che riguardano trasporti, sicurezza, eccetera, ma la fotonotizia invece ha un taglio politico molto marcato, sempre sul conflitto in Palestina: decolonialismo, antisionismo, antisemitismo, la deriva delle grandi università americane. Quindi è sempre il commento su quello che succede nelle università americane, che vengono, appunto, tacciate di antisemitismo, ma accanto a questo, con la stessa critica, vengono messi anche i posizionamenti decoloniali e antisionisti, che mi sembra, appunto, molto rilevante. Su questo torno alla Stampa Italiana e in particolare al Corriere, che propone un articolo sulla lettera di 20 parlamentari degli Stati Uniti. Il titolo è "Antisemitismo via le rettrici". La rettrice dell'Università di Harvard, Claudine Gay, condanna l'antisemitismo nel suo campus un giorno dopo essere apparsa davanti al Congresso e aver generato dure critiche per non aver definito come antisemitismo il fatto che studenti ebrei fossero stati presi di mira da attivisti filopalestinesi. L'abbiamo visto anche poi andando a vedere nello specifico cosa gli studenti e le studenti hanno scritto. Non si tratta di antisemitismo, ma di antisionismo, ma mi sembra, insomma, abbastanza forte questa cosa, che questa rettrice è stata fortemente criticata e cambia idea. Ci sono alcuni che hanno confuso il diritto alla libertà d'espressione con l'idea che Harvard coordinerà gli appelli alla violenza contro gli studenti ebrei, ha scritto questa rettrice. Gli appelli a violenza o genocidio contro la comunità ebraica o qualsiasi gruppo religioso o etnico sono vili, non hanno posta Harvard, eccetera eccetera. A scatenare l'indignazione sono state le risposte che le rettrici di tre prestigiosi atenei, Harvard, MIT e l'Università della Pennsylvania, hanno dato in un'audizione al Congresso a proposito dei recenti episodi di quello che il Corriere chiama senza dubbi antisemitismo. Appunto, questo è quanto scrive il Corriere in relazione a una lettera di oltre 20 parlamentari repubblicani che chiede la rimozione delle rettrici. L'ultimo giornale invece di lingua francese di cui vogliamo darvi conto della prima pagina è Libération, che invece parla di clima e parla del fatto che Mac Lesgy, che è il presentatore di una trasmissione che, appunto, riguarda proprio il clima e di un giornale meteoclimatico, dice, si appoggia alla sua notorietà per predicare un tecnosoluzionismo favorevole alle lobby dell'agroindustria, ma molto problematica per il clima. Questo è il primo titolo di Libération, che poi fa riferimento anche alle critiche alla partecipazione di Macron a Nuka sul piano della laicità, e poi fa riferimento a un caso francese che riguarda le violenze sessuali un personaggio famoso in Francia, Sébastien Caoé, che si tratta appunto di un personaggio televisivo e di un produttore che è stato accusato da più donne appunto di ci sono qui Liberation ci dice nuove accuse. Non so se hai altre testate di cui ci puoi dare conto.
Allora, la prima pagina di Arez, vi diamo conto della prima pagina di Arez che parla del World Day numero 64, la battaglia con Hamas nel nord di Gaza, i bombardamenti aerei di Hezbollah in Libano. C'è un'analisi che restituisce Arez scrivendo che la guerra di Gaza rappresenta una minaccia strategica all'interno della regione medio orientale e rappresenta un evento umanitario per gli stati del Golfo. Fa Arez tanto quanto Al Jazeera, ci offre un live updates con quello che sta avvenendo in queste ore, ma ve ne abbiamo già dato conto leggendovi le breaking news di Al Jazeera. Poi cos'altro? Si parla di una storia di un padre che dice: ho perso mio figlio nella guerra con Hamas, la forza e la violenza non rappresentano la soluzione. E poi parla Arez del veto degli Stati Uniti alla richiesta di cessate il fuoco del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. La BBC apre con un report in sud di Gaza parlando di combattimenti casa per casa con le truppe israeliane che continuano il loro assalto su Khan Yunis nonostante le crescenti pressioni relative alle centinaia di migliaia di morti e mutilazioni della popolazione palestinese. Anche la BBC parla del veto degli Stati Uniti al cessate il fuoco a Gaza, ma scrive veto, ma le pressioni per Gaza sul cessate il fuoco per Gaza si stanno costruendo. C'è un articolo che racconta di come popolazioni passate affrontavano i traumi. Questo sarebbe un bel nodo di cui parlare. E queste le notizie più rilevanti sulla BBC International. Io direi che potremmo tornare un secondo su Al Jazeera per vedere se ci sono degli ultimi aggiornamenti, ma che non ci pare, se non appunto con un comitato arabo-islamico che chiede di premere agli Stati Uniti su Israele per un cessate il fuoco e più di 50.000 palestinesi sfollati che stanno avendo rifugio in Al-Malawasi. E queste sono proprio le ultimissime notizie di 6 minuti fa.
E invece per quanto riguarda El País, uno dei principali quotidiani spagnoli, il titolo riguarda, con una lettura diametralmente opposta ovviamente rispetto a quella del Corriere della Sera, del fatto che la Spagna guadagna peso nell'Unione Europea con la presidenza di Calviño al BEI, cioè alla Banca Europea degli Investimenti. Lo riprendiamo quindi dal Corriere: anche questa volta l'Italia non ce l'ha fatta a conquistare la presidenza della Banca Europea degli Investimenti proprio perché ha vinto la spagnola Calviño. E dopo appunto, qui si dice che è dal 70 che l'Italia non ha più un esponente al vertice di questa importante istituzione, si fa tutto l'elenco dei paesi che hanno avuto, diciamo, una rappresentante, per questo soprattutto per la stima che nutre nei suoi confronti, consolidatisi proprio durante il governo Draghi, nel quale Giorgetti era sottotitolare dello sviluppo, il nostro ministro dell'economia ha voluto e sostenuto fino alla fine la candidatura di Franco. Ma l'altro ieri a Bruxelles, durante la colazione informale, Giorgetti ha dovuto prendere atto della sconfitta perché appunto è stata nominata Nadia Calviño, che da 2 anni è vicepresidente del governo spagnolo del ministro Sanchez. Appunto, e il País titola su questo rispetto al conflitto in Palestina, c'è un titolo di spalla molto simile a quello che abbiamo appena letto, perché Israele aggrava i suoi attacchi e porta la battaglia a Gaza casa per casa, appunto questo un virgolettato. Non so se hai altro.
C'è una notizia che troviamo su Pagine Esteri, più che una notizia è un'analisi su Pagine Esteri, Ghedi, terra di un arsenale nucleare che si addestra a spiccare il volo, che racconta un po' come la base di Ghedi, che lo ricordiamo è poco vicino a Brescia, a 25 chilometri da Brescia, è una base in adesione al NATO Nuclear Sharing ed è rappresenta il deposito di arsenale di almeno 20 bombe atomiche americane sul territorio italiano, con una potenza oscillante tra i 50 e i 100 chilotoni ciascuna, data in controllo all'esercito italiano. E da qui sono partite, lo leggiamo, a Ghedi risiede il sesto stormo, un reparto di interdizione militare che ha il compito di intercettare e distruggere i cacciabombardieri nemici in territorio nazionale. Hanno in dotazione i caccia multiruolo Tornado in 3 varianti, sviluppati e fabbricati dalla Panavia Aircraft, multinazionale che unisce le aziende British Aerospace, MMB e Leonardo. La caratteristica che rende questi velivoli un'eccellenza tra i sistemi di aviazione bellica e la capacità di poter agganciare tutte le armi da guerra impiegabili, incluse bombe a grappolo e ovviamente le bombe atomiche. Poco più di un anno fa, il sesto stormo di Ghedi, poc'anzi citato, aveva partecipato a 2 attività internazionali, Ignocos 2022 e la Frisian Flag 2022, nell'ottica di rivalutare le capacità tattiche operative dei sistemi di tecnologia in dotazione e di consolidare la reattività dei velivoli con operazioni congiunte in contesti multinazionali attraverso la simulazione di combattimenti combinati tra varie potenze. E questa partecipazione attiva all'addestramento del progetto Ignocos, sviluppata oltre confini circoscritti ad oggi dall'Alleanza Atlantica, ha visto poi impiegate le forze di difesa nazionale cipriote, le forze aeree francesi, israeliane e statunitensi. Ad oggi l'aeroporto ha svolto le sue funzioni di trasporto verso i confini dell'Ucraina, interessandosi in via diretta di una parte dei pacchetti di armi garantiti dall'Italia al governo Zelensky. Sappiamo appunto che ci sono spedizioni già assicurate di M113, che sono veicoli cingolati per il trasporto delle truppe, i Lice VTML, che sono veicoli tattici multiruolo, carri armati Leopard, mitragliatrici, munizioni e kit di sopravvivenza. Si fa riferimento questo articolo a firma di Alessandra Mincone, non l'avevo ancora detto, di come lo scorso ottobre si sia tenuta una manifestazione di oltre 5.000 persone presso l'aeroporto militare di Ghedi, composizione politica di compagni e compagni arrivati da tutta Italia, in prevalenza lavoratori e lavoratrici iscritti al SICOBAS, che ovviamente in quel contesto non ha mancato di esprimere neanche la grande solidarietà alla popolazione che resiste in Palestina, con slogan, interventi, spezzoni, anche a denunciare ovviamente l'assedio e il massacro di Israele nella striscia di Gaza, e lì si è tornato a parlare appunto della ovviamente è stato un corteo forte caratterizzazione antiimperialista, anticolonialista, si è tornato, dicevo, a denunciare il ruolo delle aziende italiane in materia di produzione ed esportazione in giro per il mondo e la stretta relazione tra governo Meloni, ma come già i precedenti, con Tel Aviv.
continuando e direi andando verso la fine di questo, anche qui volo d'uccello sulla stampa internazionale, il quotidiano El Periodico, appunto anche questo in lingua spagnola, titola sul rifiuto della pausa umanitaria del cessate il fuoco da parte degli Stati Uniti, che vieta appunto l'alt al cessate il fuoco e Gaza, e il fatto, insomma, dice l'alleato più forte di Israele si smarca dal segretario Guterres, che considera insostenibile la situazione. In prima pagina il numero dei morti palestinesi, 17.500, di cui vi davamo lettura anche dal vi davamo lettura anche dal manifesto. E invece tornando invece alla Francia e alla questione del sessismo, avevamo visto il caso di Sébastien Caoué sulla pagina di Libération. Vediamo su un altro giornale francese, che è Le Parisien. Le Parisien invece fa riferimento a un altro caso molto noto di sessismo, violenza eccetera in quel paese, ma insomma si tratta di star internazionali, perché si parla di Depardieu, perché c'è appunto un media francese, il titolo è La caduta di un'icona. E
Per chi
è l'icona non lo so, ma dice così il giornale Complément d'Enquête. Ha diffuso su France 2 delle immagini inedite dove l'attore pronuncia dichiarazioni a connotazione sessuali, e questa volta l'ambiente del cinema e degli audiovisivi prende le distanze dalla star, così dice appunto Le Parisien. Direi che con questo
Notizia, scusami, su Al Jazeera, che riguarda la Corte Suprema del Texas, che ha impedito a una donna l'aborto d'urgenza. Kate Cox aveva ottenuto l'autorizzazione da un tribunale, il feto presentava una grave malattia genetica, la donna potrebbe perdere appunto la fertilità se non riuscisse ad abortire. Questo è successo venerdì scorso. La Corte Suprema del Texas ha bloccato un aborto d'emergenza di una donna incinta il cui feto era stato ritenuto non in salute, lo hanno riferito i media statunitensi. La sentenza è arrivata dopo che il procuratore generale del Texas, Ken Paxton, ha presentato una petizione all'alta corte per impedire a Kate Cox, 31 anni, di interrompere la gravidanza dopo aver ottenuto l'approvazione di un giudice distrettuale per la procedura. Questo è stato riferito anche dalla CNN, la Houston Chronicle e il New York Times. La causa del Texas è una delle numerose intentate da quando la Corte Suprema lo scorso anno ha annullato Roe versus Wade, il caso che garantiva, lo ricorderete, il diritto costituzionale all'aborto 50 anni fa. Il Centro per i diritti riproduttivi, che rappresentava Cox, ha affermato di ritenere che il caso del Texas sia stato il primo in cui una donna ha chiesto a un tribunale un aborto d'emergenza da quando è stata decisa la sentenza Roe Wade nel 1973. Il caso ha acceso il dibattito sulle eccezioni mediche in Texas, che vietano la procedura dopo 6 settimane di gravidanza. Il Texas punisce, ricordiamo, anche chi collabora per aiutare a eseguire un aborto. La legge del Texas consente l'aborto nei casi in cui la vita della madre potrebbe essere a rischio, ma i medici hanno affermato che la formulazione non è chiara e si rischiano gravi conseguenze legali. Questo perché non l'avevamo trovato sui giornali italiani, almeno.
Invece il caso di Depardieu è anche su il Corriere. Depardieu, la bimba e le frasi oscene, carriera finita. Da anni Gérard Depardieu è accusato di violenze e molestie sessuali da 16 donne, delle quali 2 hanno presentato denuncia. Le inchieste giudiziarie sono in corso e se si dovesse arrivare al processo l'attore rischia 15 anni. Ma intanto l'immagine di Depardieu sembra compromessa in modo irreparabile dopo la puntata dell'altra sera di Complément d'Enquête, la trasmissione appunto di France 2 in un video registrato durante il viaggio compiuto in Corea del Nord nel 2018, accompagnato dallo scrittore e regista Moi, Depardieu parla continuamente di sesso davanti a qualsiasi interlocutrice femminile, in particolare fa apprezzamenti espliciti e volgari sulle traduttrici. All'epoca 69enne, Depardieu si lascia andare a una logorrea pornografica che non risparmia nemmeno una bambina di 10 anni. Questa era appunto la notizia a cui si faceva riferimento sulla prima di delle Parisienne. E non so se vogliamo chiudere con la rassegna stampa, visto che insomma ci siamo abbastanza dilungate, forse vogliamo dire due parole sulla cronaca romana.
Allora, il Messaggero apre con Via Nazionale, il tram a fine corsa, ai residenti una boccata di ossigeno, dopo la stop all'opera registrato giovedì in aula esplode la soddisfazione dei cittadini, sospiro di sollievo, una boccata d'ossigeno, i residenti e i commercianti del centro storico accolgono con favore lo slittamento del progetto tram Termini Vaticane Aurelio, che praticamente prevedeva una tramvia da su Via Nazionale fino al Vaticano, slittamento a dopo il giubileo e soprattutto a dopo un approfondimento tecnico e un confronto con la città. Ma il giorno dopo il voto tiene banco anche il nodo politico. La maggioranza si è spaccata, un pezzo del PD è andato dietro ai 5 Stelle che incassano un regalo di Natale anticipato. Dalle opposizioni attaccano dilettanti, dice Marco Di Stefano, noi moderati Fratelli d'Italia, maggioranza senza idee per i due eletti di Italia Viva, Casini e Leoncini. Parla ancora la cronaca di Roma del Messaggero dell'ospedale di Tivoli in fiamme, temevamo di morire soffocati, la paura dei pazienti bloccati ai piani con il fumo che saliva, fuori dall'ospedale ci sono tante persone, parenti, amici semplici conoscenti dei pazienti ricoverati all'interno del San Giovanni Evangelista di Tivoli. La struttura sanitaria è andata a fuoco ieri sera intorno alle 22:30 con le fiamme che dai piani interrati hanno colpito tutto l'edificio a partire dal pronto soccorso. Un ragazzino chiama il nonno al cellulare concitato, nonno tutto bene, sei ancora dentro, riesce a uscire, urla nel suo telefonino. All'interno dell'ospedale il caos con i vigili del fuoco impegnati a spegnere l'incendio, autoscale utilizzate per portare in salvo persone bloccate ai piani alti. Si parla della festa dell'Immacolata, del Papa come di consueto in quel di Piazza di Spagna, sì, e poi Ostia, coniugi rapinati, diceva zitti o vi uccido, e si parla appunto di una rapina in una in quel di Ostia. Questo mi pare tutto dalla prima pagina della cronaca di Roma, non so se hai altre prime pagine.
No, direi che alle 10:58 minuti possiamo chiudere almeno la rassegna stampa.
Take your time, ain't no speed. Look in my eyes while you eat it.